Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Anni dopo i giudici di Milano scriveranno che Pinelli perde la vita a causa di un malore attivo. La moglie di Pinelli, Licia, racconta cosa avviene la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969.
Pino dov'è? È qui da noi, signora, dove sta molto meglio. Alle 1:05, il giorno 16, sono arrivati i giornalisti a dirmi che Pino era morto. Ho telefonato al dottor Calabresi dicendo come mai non mi avesse avvertito. Ma sa, signora, abbiamo molto da fare.
Tra gli anarchici fermati subito dopo la strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura c'è il ballerino Pietro Valpreda. Bruno Vespa annuncia così il suo arresto in diretta dalla Questura di Roma.
Sì, sono qui. Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella Questura di Roma. Il tassista, ormai sapete, si chiama Cornelio Rolandi, 47 anni, abitante a Corsico, vicino Milano. Rolandi si era presentato ai carabinieri, è un particolare interessante, mi sembra, si era presentato quando ancora non era stata diffusa la notizia della taglia dei 50 milioni. Ha raccontato agli ufficiali la storia del suo cliente, il cliente con la borsa di cui vi ha riferito, Brancoli, e i carabinieri, visto il rilievo della testimonianza, hanno informato l'ufficio politico della Questura di Milano. E stamattina si è deciso di mettere a confronto il Rolandi con una delle persone fermate a Roma. Ma stasera è stato accertato finalmente che il colloquio si è svolto al Palazzo di Giustizia. È stato il confronto decisivo, Valpreda è stato riconosciuto ed è stato rinviato a giudizio. Qui la Questura di Roma, a voi studio centrale.
Per anni, fino alla sua morte nel 2001, Pietro Valpreda ha gridato la sua innocenza. Gli sarà riconosciuta in modo tardivo.
La nostra utopia era qualche cosa che forse era nella mente di pochi. Ebbene sì che mi sono sentito un capo espiatorio. Lì non è che hanno seguito una pista. Loro hanno fatto queste indagini, che sono durati 2 o 3 giorni. Tutto il resto è stato né più né meno cercare di trovare degli indizi, di trovare prove, no, perché prove non ne hanno mai trovati, eccetera, sulla nostra colpevolezza. Cioè noi eravamo colpevoli a priori, però quello che riguardano le prove sulla strage che emergono adesso erano lì anche allora, con la differenza che le hanno messe nel cassetto.
In quei momenti dunque sembra prevalere la cosiddetta pista anarchica. Intanto a Treviso Guido Lorenzo, un segretario della Democrazia Cristiana, chiede un colloquio con il sostituto procuratore Pietro Calogero. Sostiene di avere ricevuto dall'editore Giovanni Ventura confidenze sull'organizzazione degli attentati, informazioni precise, circostanziate. Ventura confida a Lorenzon di appartenere ad un'organizzazione clandestina che intende instaurare, con un colpo di Stato, un regime ispirato alla Repubblica di Salò. Così il magistrato apre un'istruttoria contro Giovanni Ventura e il suo amico Franco Freda. Siamo nel novembre del 1971, Castelfranco Veneto. Un muratore sfonda per errore il tramezzo divisorio di un'abitazione di proprietà di un consigliere comunale, Giancarlo Marchesina. Scopre un arsenale di armi ed esplosivi, casse di munizioni siglate NATO. Marchesin viene arrestato. Dichiara che le armi sono state nascoste da Giovanni Ventura poco dopo gli attentati del 12 dicembre. Prima si trovavano nella casa di Ruggero Panna. E davanti ai magistrati Panna rivela che durante l'estate 1969 Ventura gli chiede di acquistare casse metalliche tedesche di marca Jewel e Panna si rifiuta. Poco dopo Ventura gli mostra una cassetta Jewel. Comprende che qualcuno si è recato a comprarla al suo posto. Intanto Fausto Giurato, titolare di una valigeria di Padova, si ricorda di aver venduto delle borse di peli identiche a quelle utilizzate dagli attentatori a Milano e a Roma.
Eravamo giusto qui a leggere il giornale, lui, io e altri. Vediamo che a un certo momento c'è la fotografia di una borsa. Una commessa dice: signor Fausto, ma queste qui le vendiamo anche noi? Sì, vedo, sono le borse della Mosbach e Gruber, una ditta tedesca. Il giorno 10 io ho fatto una vendita strana. È venuto un giovanotto, io gli ho fatto vedere la borsa, il prezzo gli andava bene soprattutto il fatto che era capace, senza tramezze, senza scomparti. Dice: ne voglio 4. Io ci ho pensato su tutto il giorno e difatti sono arrivato nella determinazione. A un certo momento ho preso il telefono, ho telefonato in questura e ho detto: sentite, ho bisogno di parlare con un commissario, qualcuno. Sono venuti la seconda mattina e poi non abbiamo visto più niente. Dopo 2 anni circa viene un maresciallo di carabinieri e mi mostra il suo bravo tesserino. Mi dica: maresciallo, se posso essere utile. C'ha una fotografia della famosa cartella. E allora io lo precedo. Dico: maresciallo, lei è venuto per quelle lì, forse? Lui mi guarda con interesse. Sì, dice, perché lei sa qualche cosa. Era anche ora che qualcuno venisse a chiedermi qualche altra cosa.
I magistrati di Treviso scoprono che il gruppo tiene le sue riunioni nell'Università di Padova, in una sala messa a disposizione dal custode Marco Pozzan, braccio destro di Franco Freda. Pozzan viene accompagnato all'estero da uomini dei servizi segreti italiani. Intanto il giudice Stizia e il procuratore Calogero arrestano Franco Freda, Giovanni Ventura e Pino Rauti. Sono accusati di aver organizzato gli attentati del 25 aprile 1969 e dell'8 e 9 agosto dello stesso anno. Tra i capi di imputazione si aggiungono gli attentati del 12 dicembre del 69. Stiz trasmette il fascicolo alla Procura di Milano. 3 magistrati proseguono le indagini, sono il giudice Gerardo D'Ambrosio e i sostituti Luigi Rocco Fiasconaro ed Emilio Alessandrini, ucciso nel 1979 da Prima Linea. In pochi mesi raccolgono prove decisive contro il gruppo Freda Ventura e nello stesso tempo dimostrano che i poliziotti e i giudici che si sono precipitati sulla pista anarchica hanno invece commesso irregolarità. Ma l'istruttoria viene abbattuta in volo nel 1974. La Corte di Cassazione sottrae le indagini ai 3 magistrati spostando il fascicolo a Roma. È lungo l'iter giudiziario sulla strage di Piazza Fontana.
Nel 1972 il processo viene trasferito da Milano a Catanzaro per motivi di ordine pubblico. Qui la procura imbocca la pista della strage di Stato. Sono rinviati a giudizio il fascista legato al SID Guido Giannettini e il generale Gianadelio Maletti, dirigente del servizio segreto militare. Oltre a loro siedono sul banco degli imputati i neofascisti veneti Freda e Ventura, l'anarchico Valpreda e il controverso Merlino, già coinvolti dalle precedenti istruttorie. Il processo di Catanzaro, iniziato nel 1977, si conclude nel 1985 con la pronuncia della Corte di Appello di Bari. Tutti gli imputati vengono assolti. Nel 1987 la Corte di Cassazione mette la parola fine a una vicenda giudiziaria durata 10 anni, fra condanne e successive assoluzioni. Franco Freda e Giovanni Ventura non sono più processabili. Il 7° processo viene avviato nel 1987, ancora a Catanzaro. Gli imputati Stefano Delle Chiaie e Massimiliano Facchini, esponenti del movimento di estrema destra Avanguardia Nazionale, vengono assolti nel 1991.
Le indagini restano congelate fino al 1991. A Milano il giudice Guido Salvini e il pubblico ministero Maria Grazia Pradella riaprono il fascicolo. Nel 2001 in primo grado vengono condannati all'ergastolo Carlo Maria Maggi, Delfo Zozzi, Giancarlo Rognoni di Ordine Nuovo, ritenuti organizzatori ed esecutori della strage. Nel 2004 la Corte d'Assise d'Appello di Milano ribalta la sentenza, tutti assolti. Stessa cosa avviene nel 2005 in Corte di Cassazione, tutti assolti. I pentiti Martino Siciliano e Carlo Di Giglio non sono ritenuti credibili, ma i giudici della Suprema Corte sostengono che la strage di Piazza Fontana è di destra e che i colpevoli sono Giovanni Ventura e Franco Freda, assolti a Catanzaro. Molti anni sono passati dalla strage dai capelli bianchi, ma restano ancora nelle carte giudiziarie le intuizioni dei giudici di Milano, Guido Salvini.
Effettivamente dalle istruttorie sono emersi non solo i nomi dei probabili autori materiali degli attentati, che sarebbero appunto militanti di Ordine Nuovo, ma sono emersi i nomi delle entità che hanno consentito che gli autori degli attentati non fossero scoperti ed anzi, quando possibile, fossero sottratti alla magistratura. E quindi il SID, l'ufficio affari riservati, che invece si occupò di questi attentati prima che avvenissero, e cioè preparando la pista anarchica sulla quale vennero condotti i magistrati che dovevano indagare, ed infine come terza entità i servizi di sicurezza interni alle basi NATO di stanza in Veneto, i quali tramite personaggi come Carlo Di Giglio, che avevano un doppio ruolo sia di militanti ordinovisti che di fiduciari e informatori della rete americana, addestravano gli ordinovisti a preparare gli ordini e contemporaneamente riferivano alle basi americane.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.